Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Trump è ancora lui, l'uomo sul quale ci soffermiamo oggi. Gli interrogativi dopo la retromarcia appunto di Donald Trump sui dazi. Ora con gli USA, secondo voi si può provare a trattare con la sospensione annunciata ieri sera dei dazi? Donald Trump ritorna per il momento, poi vedremo fino a quando, alla casella di partenza, una scelta che genera sollievo, ma anche molti interrogativi sulle prossime mosse del presidente americano che ieri, tra l'altro, si è reso protagonista anche di ulteriori commenti molto discutibili e decisamente volgari a proposito dell'atteggiamento che verso di lui avrebbero tutte o quasi tutte le altre nazioni. Tornando ai dazi, a beneficiare di questa pausa di 3 mesi, 90 giorni, sono tutti i paesi tranne la Cina, il Messico e il Canada nei confronti di Pechino, anzi che ha subito reagito a Trump con forti contromisure. I tributi doganali sono stati aumentati fino al 125%. Per l'Europa, allora, secondo voi è giunto il momento di provare a trattare con gli USA? Come reagire alla politica economica statunitense, che sta tra l'altro provocando continui e importanti saliscendi nelle borse di tutto il mondo, a fargli cambiare idea? Sarà davvero stata la telefonata, come emerge stamattina, insomma, da diverse fonti, la telefonata con la nostra presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter? È stato quello il momento risolutivo, la telefonata risolutiva? Le vostre opinioni e i vostri punti di vista su un tema che sta oramai monopolizzando l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica oramai dall'entrata in carica come presidente di Donald Trump? Come sempre ci potete raggiungere in diretta telefonica allo 0848 030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13. C'è molto da dire sia sull'atteggiamento che ieri ha ancora avuto Donald Trump, sia anche su questa pausa momentanea dei dazi. Ci aiuta a capire dove siamo, a che punto siamo, Alessia Mighini, che è professoressa di economia politica dell'Università del Piemonte Orientale. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Cosa ha pensato ieri quando Trump ha annunciato la pausa?
Ecco, speravo che questa domanda non arrivasse per prima, perché ormai stiamo navigando a vista, ma a vista molto, molto corta. Dunque, ormai è chiaro che quando l'altro ieri, o comunque qualche ora prima di questo ennesimo annuncio folle, si pensava che non ci fosse una strategia vera e propria dietro, men che meno, cioè che fosse davvero raffazzonato, ecco, ieri sera la conferma è arrivata chiarissima. Ora, questa, diciamo, successione di annunci, smentite, fake, dichiarazioni irricevibili, certi toni assolutamente indignitosi, è chiaro che hanno l'unico scopo a questo punto di creare una gran confusione, perdite di denari incredibili. Quindi diciamo che Trump si sta inimicando tutti. Questo non è mai bene, perché le guerre, i cinesi ci insegnano poche cose, ma buone, che si combattono, no, si vincono senza combattere. Ecco, lui sta combattendo perdendo la guerra, quindi insomma nell'insieme no, lo scenario è forse direi che l'introduzione dei dazi forse sarebbe stata meglio, guardi, cioè siamo a questi punti.
Siamo a questi punti?
Sì, siamo a questi punti perché i dazi, per quanto vetusti, inefficienti, un flagello economico, comunque erano il segnale che ci fosse un'idea, da perfezionare diciamo dietro, ma un'idea. Colpiamo le importazioni in modo tale da riequilibrare il disavanzo e così via, no? La storiella la conosciamo abbastanza bene. Che poi questo sortisse risultati voluti, magari no, perché sappiamo che i dazi del 2018, che sono in vigore ancora oggi, non hanno risolto moltissimo il disavanzo degli Stati Uniti, il lato merci è ancora grande, semplicemente le imprese si sono spostate, quelle che dall'estero, Cina, esportavano verso gli Stati Uniti, si sono spostate verso altri paesi in modo da evitare i dazi. Quindi i dazi verso, contro la Cina o verso la Cina non hanno avuto grande effetto. Questa invece idea di mettere dazio praticamente su tutti, per quanto appunto molto poco ricevibile, comunque da parte di un Trump che sembra stare un po' nel secolo scorso, come il suo amico Putin, perdonatemi, aveva, come dire, un qualche senso nella follia. Adesso
nella follia, però professoressa Mighini, c'è la domanda che tutti si pongono e che è la domanda che si fa anche l'opinione pubblica, si fanno i media, si fanno soprattutto i vari governi e le varie autorità politiche di tutto il mondo: ma si può trattare con Trump un personaggio così eufemisticamente dico volubile e instabile? È fattibile ora, guardando avanti? Cioè, in questi 90 giorni, che cosa bisogna fare?
Ma trattare con Trump, sì.
È fattibile.
Chiaro. Ma è fattibile, certo, però se sedendosi a un tavolo dove il mazzo ce l'ha solo lui, e quindi sostanzialmente io credo che sia abbastanza al buio. Non credo che un Trump, diciamo, in le condizioni in cui ha dimostrato di essere in questi giorni, acconsente di avere veramente una trattativa bilaterale, una con l'Unione Europea, poi con la Cina, poi con il Canada, poi con insomma il Messico, eccetera. Penso che lui abbia le sue richieste desiderata e dice: io voglio questo, lo butta lì, prendere o lasciare. Quindi no, che trattativa è? Non lo so. Quindi certamente bisogna andare, riverire, sedersi, è ovvio, questo è tutto ovvio. Perché appunto ci manca pure che si vada in escalation su fronte diplomatico, quindi questo va fatto, ma quello che ne
bisogna
può
riverire, secondo
no,
lei
no.
Bisogna riverire, come vuole Trump?
No, riverire nel senso di continuare a mantenere relazioni diplomatiche, che nei momenti più difficili sembrano, diciamo, relazioni di, come dire, pro forma, ma in realtà sono importantissimi, perché perlomeno ci sono dei canali di comunicazione. Sappiamo che quando quelle si incrinano, a quel punto non ci si parla più, è pessimo. Quindi bisogna non riverire, ma se invita o se comunque apre una sorta di finestra, pertugio di, come lui chiama, trattativa, anche se magari non è, provare per capire.
Provare, però professoressa Mighini, ieri sappiamo quello che ha detto Trump, ha sfottuto pubblicamente i paesi che cercano accordi, ha detto: i paesi ci stanno chiamando per baciarmi il puntini 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 o il fondo schiena, muoiono dalla voglia di fare un accordo, mi dicono: la prego signore, ci lasci fare un accordo, faremo qualunque cosa per lei. Nessuno fa accordi come li faccio io, sono appunto le parole dette da Donald Trump durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, nel giorno appunto in cui avrebbero dovuto entrare in vigore i dazi. Allora, con un personaggio così, lei tratterebbe?
Ma questo dobbiamo leggere le sue parole guardando dove le ha dette. Questo è il Trump interno, cioè quello che parla ai suoi, quello che parla ai suoi compagni di partito ed elettori. No? Quindi va fatta una tara grossa. È chiaro che questi toni sono incivili, evidente, però bisogna superare questo momento difficile di comunicazione appunto indignitosa e andare avanti, perché l'alternativa qual è? L'alternativa è bloccare le comunicazioni, ritorcere con ulteriori dazi. Dove andiamo a finire? L'OMC non è in grado di gestire questa cosa se non con tempi lunghissimi, con soluzioni, diciamo, poco utili, perché ovviamente questi dazi sono tutti fuori legge, diciamo, nel senso illeciti, i trattati non permettono, e lo sappiamo bene, non esiste reciprocità, anche se Trump si è inventato questa cosa, non sta in piedi. Quindi non abbiamo un contesto istituzionale in cui affrontare questa cosa. A quel punto l'unico modo è andare a sedersi a chissà quale tavolo a Washington
e provare. Però qualcuno ha detto e scritto, professoressa Mighini, anche Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, che la frase di ieri, l'espressione di ieri usata da Trump, rappresenta un punto di non ritorno nella storia della comunicazione politica. Per Trump tutto ha un prezzo e tutto è disprezzo. Quindi, ripeto, secondo lei si può ancora provare a cercare di mediare, trattare, corteggiarlo un po', insomma, blandirlo?
Ma io capisco che la sua domanda e capisco anche la perplessità di noi tutti di fronte a questi toni, lo capisco, però ripeto, la diplomazia è l'arte di superare le difficoltà comunicative, di andare avanti, tenendo una barra dritta. Ora, dobbiamo scendere a questo livello? Infimo, no. Quindi teniamo una barra dritta, tutti gli altri, Cina inclusa, che ne sta uscendo egregiamente, pensi che assist ha fatto Trump alla Cina. La Cina non arriverà mai a questi punti decorosi, quindi bisogna tenere la barra dritta, testa alta e andare sapendo che dal punto di vista comunicativo, adesso passatemi, la figuraccia ce la sta facendo lui.
Sì, lei quindi dice ha fatto un assist incredibile alla Cina, questa lettura, questa chiave di lettura è interessante. Totale. Sì, lei dice totale, quindi la Cina ne esce bene.
Discorsi. La Cina ne esce perché riesce da un lato a far vedere la differenza che c'è fra la democrazia meritocratica che loro credono di essere, e perché loro credono appunto di essere diversamente democratici, per quello che continuano a buttare al mittente le richieste del mondo di, diciamo, progredire nella riforma politica. Loro dicono: ma noi non dobbiamo riformare nulla, siamo una democrazia meritocratica che funziona meglio delle vostre, che sono elettive, che possono produrre anche dei presidenti un poco, diciamo, sopra le righe, diciamo così. Ecco, quindi loro nei loro confronti, quindi internamente, sono ringalluzziti, e poi anche nei confronti dell'Asia orientale o Indo-Pacifico, come a volte lo chiamiamo in questi anni, che è stato un grosso pivot dopo Clinton dell'amministrazione americana, e che si sperava in questo round Trump avesse almeno presente, perché è l'unico appiglio in Asia orientale per farla contrastare la Cina. Invece ha messo d'asse anche su Giappone e Corea del Sud, quindi vuol dire che non ci sta vedendo lucido, ma per nulla.
Abbiamo capito, ci sembrava di aver capito che qualche difficoltà, insomma, di avere una linea coerente. Professoressa Mighini, rimanga con noi perché ho ancora due domande e poi c'è anche il pubblico, se vuole interagire col pubblico più che volentieri, 0848 03 0808 per chiamarci. Avete con voi la professoressa Mighini, che è professoressa di economia politica dell'Università del Piemonte Orientale. Dobbiamo poi capire se veramente la Svizzera ha avuto un ruolo decisivo nella sospensione dei dazi. Ritorniamo con Mano in diretta su Rete 1, in diretta anche in TV sulla 2. A voi tutti ancora un cordiale saluto. Antonio Bolzani al microfono. Stiamo ovviamente parlando di molti degli argomenti di cui si parlerà anche nel radiogiornale delle 12.30. Avete appena ascoltato i titoli. Allora, ovviamente la notizia di oggi, il grande tema, riguarda gli interrogativi dopo la retromarcia di Trump sui dazi. Trump è ritornato alla casella di partenza. Ora con gli USA si può provare a trattare. Abbiamo il pubblico che ci sta già chiamando allo 0848 03 0808, oppure i messaggi preziosi e sempre benvenuti e graditi allo 076 321 11 13. Con noi c'è anche la professoressa Alessia Mighini, professoressa di economia politica dell'Università del Piemonte Orientale. Le volevo chiedere, lo abbiamo appena anche sentito nei titoli, sa che ieri la nostra presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha parlato quasi mezz'ora con Donald Trump? È stata, credo, una telefonata proficua, costruttiva. Allora, può essere stata la telefonata risolutiva, decisiva? È stata lei che è riuscita a fargli cambiare idea?
Ma è possibile. Cioè, ho sentito, chiaramente nessuno sa che cosa si siano detti, però mezz'ora è tantissimo tempo. È possibile, perché in questi, diciamo, passatemi, svarioni che ci arrivano da Washington, probabilmente Trump ha, come dire, una capacità di ricezione molto limitata, ma anche molto selettiva, cioè, come a dire, non ci sente da nessun orecchio. Forse la Svizzera, invece, che per lui non è Europa, nel senso, ovviamente, no? Capiamo il senso, guardiamo, mettiamoci nei suoi panni. Potrebbe aver smosso qualcosa, qualche momento di lucidità. Non
una
so,
parziale lucidità, sì. Quasi improvvisa, sì, difatti, sì. Quanto sì. Scrive il Washington Post, sottolineando il timing della telefonata della Presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, e il ruolo anche che ricopre Verna e che ha sempre ricoperto nell'economia americana, nella storia dell'economia americana, soprattutto anche per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca. E quindi qualcuno dice, sostiene, poi adesso anche di altri media, e se ne parla un po' su tutti i giornali, e su tutti i portali, sì. La pausa sui dazi decisa da Trump, merito di Karin Keller-Sutter. E quindi può darsi, insomma, che la diplomazia svizzera sia riuscita, o la diplomatica presidente della Confederazione sia riuscita a portarlo su un binario di lucidità di qualche minuto.
Ma può essere perché appunto la Svizzera, diciamo vista da Washington, ovviamente vista da qualunque luogo, ma è una sorta di punto fermo, è sempre lì, no? Come dire, è una sorta, è centrata sempre, quindi mentre di Bruxelles o di altre capitali Trump non si fida, cioè qualunque cosa dicano ributta al mittente. Quindi qualunque cosa sia stato, benvenga. Insomma.
Benvenga, forse fra diciamo, i motivi per cui ha cambiato idea, è tornato alla casella di partenza, c'è anche questa telefonata con la nostra Presidente della Confederazione. Molti di voi ritornate sulle uscite volgari di Donald Trump e qualcuno si chiede che alternative abbiamo, non ve ne sono, quindi alcuni ascoltatori e anche diverse ascoltatrici vanno un po' sulla sua scia, professoressa Mighini, e dicono per forza di cose, anche se Trump è questo, ci dobbiamo insomma convivere, dobbiamo cercare di trattare e arrivarne a una. Abbiamo il pubblico, lo ascolti, professoressa. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Pronto, Rossano? Domanda,
sì, dica.
Sì, la diplomazia va comunque tenuta aperta, anche con Trump. Poi io non sono per niente convinto che sia stata la Svizzera a fargli cambiare idea, perché io conosco abbastanza bene Trump perché ho letto il libro che ha scritto sua nipote, con cui ha vissuto 50 anni, e descrive bene la personalità di questa persona, cioè i dazi sono tutti farina del suo sacco, no? E tra l'altro ieri, no, quella frase volgare dice proprio chi è Trump, è quello lì, non è quell'altro, Trump vero è quello lì, no? E io non l'ho sentito dire neanche dal più becero dei dittatori una roba del genere. Poi, per quanto riguarda, c'era un'altra domanda?
La domanda era appunto se la Svizzera ha avuto un ruolo decisivo, in particolare la nostra Presidente della Confederazione, e poi se con questo Trump, lei dice quello di ieri che si è espresso così, non era la prima volta, con questo personaggio si deve comunque mantenere aperta una linea di trattativa, cercare insomma di portarlo a più miti consigli.
Sì, tenerla aperta sono d'accordo, ma tenendo la schiena dritta, perché secondo me non è stato mai stato uno del suo interno che gli ha detto di smettere di fare sta cosa, se no chiudevano baracca tutti. E tra l'altro ieri il vicepresidente, no, a proposito della Cina, ha dato dei cinesi dei contadini o paesani in modo dispregiativo, no? Questo io l'ho visto stamattina un video, i quali cinesi hanno risposto per le rime, gli hanno fatto vedere che in Cina hanno i treni più veloci del mondo, che non sono solo contadini, per dire anche il vicepresidente non è che sia tanto meglio del presidente, come pure il signor Musk, no?
Sì. Musk si chiama. Musk, grazie.
Non sono d'accordo sulla signora che dice che ci sono due Trump. Per me il Trump è uno, e quello che ha detto quella cosa volgarissima, che non l'aveva mai detta neanche lui fino adesso. Non l'aveva mai detta neanche lui. Cioè, per me Trump è quello lì, è lo stesso Trump che ha scatenato la folla, che ha saltato il Campidoglio. Per me è quello lì.
Sì, beh, ricordiamo anche il passato di Trump, certo, non è.
Si può provare a trattare, perché cioè io non credo che
non
sia
è sbagliato ricordare anche il colpo di Stato tentato, insomma, ecco.
Cioè, tutti se ne sono dimenticati, ma perché l'America è stato rieletto, ha rilasciato tutti questi personaggi, gente che aveva 20 anni di galera, per cui fate voi.
Grazie Rossano, buona giornata. Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, premetto che non mi intendo molto di economia e non vorrei banalizzare il tema, ma avrei una domanda da porre a chi ne sa più di me.
All'esperta, certo.
Esatto, io ho una netta impressione personale che a me sembra che il resto del mondo abbia dormito sugli allori e ha così creato un prodotto, un personaggio che si può permettere di fare una politica tipo casino, cioè punto 200 per avere 100, finché prende tempo per trovare una giusta misura per quello che ha intenzione di ottenere nel suo paese. Ma mi sembra un botta e risposta come per una persona che gioca al casino.
Sì. Come se... Un provocatore, lei dice in sintesi. Lui provoca, esatto, per vedere l'effetto che fa. Grazie Doris, grazie. Buona giornata. Michele, buongiorno.
Grazie.
Buongiorno, grazie Doris. Michele, andiamo un po' veloce perché sono tanti gli ascoltatori. Michele, sì, buongiorno.
Sì, buongiorno, appunto. Io volevo solo dire una cosa, appunto, no? È chiaro che non possiamo fare dei controdazzi noi, perché è inutile, no?
Sì.
E la Confederazione uguale non ci dirà mai che cosa stanno pensando, no? Però quello che vorrei dire io, innanzitutto gli aerei potrebbero anche dirgli sospendere l'acquisto degli aerei americani, potrebbe essere una cosa, come fa lui dei 90 giorni, facciamo anche noi, 90 giorni o 2-3 anni si sospende l'acquisto. E poi volevo chiedere anche magari alla professoressa, perché se sa dove sono depositati i soldi della VS Svizzera, perché non mi sembra che siano in Svizzera i soldi della VS, di tutti noi.
E dove sono?
Sono in America.
Secondo lei sono in America, vabbè, grazie.
Sono in America, sì.
Grazie,
e quindi
Michele.
Ecco di farli tornare in Svizzera.
Sì, grazie Michele. Ma è sicuro che sono in America? Lei lo dice perché è sicuro?
No, sì. Non sono sicuro,
allora...
ma vorrei sentire una risposta di qualcuno che lo sa, che me lo
sì.
dica.
Allora, perché... cominciamo con la risposta. Grazie Michele, ci ascolti per radio. La risposta, i nostri soldi della VS, li ha Trump? Professoressa Mighini, ammesso che lo sappia.
Ma no, non lo so, ma scommetterei di no.
Ecco, nel senso, non penso nemmeno
no,
io.
Però appunto, quindi no, non credo proprio. In quanto posso rispondere anche alle altre punti?
Prego, vada velocemente un po' su tutti i punti sollevati.
Appunto, sì, no, il punto sollevato dal signor Michele sulla sospensione dell'acquisto. Allora, dobbiamo noi essere lucidi e freddi. Cioè, cosa vogliamo tirarci fuori da questa cosa? Andare in escalation ulteriormente? Dubito. Quindi rispondere con misure, capisco il sentimento e il momento, però rispondere con misure ancora più divisive non arriva da nessuna parte, non fa arrivare da nessuna parte. La signora Doris ha detto in modo magistrale, con toni diciamo non tecnici, quello che è successo negli ultimi anni, dal 2016 in avanti. Sostanzialmente Trump è il risultato endogeno, come diciamo noi, no? Cioè il risultato è eletto un presidente anti-globalizzazione che ha fatto man bassa di voti tra tutti coloro che erano stati marginalizzati dalla globalizzazione negli Stati Uniti, e ha sparigliato le carte dicendo che i trattati dell'OMC non interessano, che le regole non interessano, che i dati, appunto, che sono una cosa più vetusta del mondo oggi, sono redivivi, e linguaggi, toni come quelli di ieri. Quindi è un prodotto, ammuffito di degli aspetti più pericolosi che sono stati lasciati correre nella globalizzazione.
Più pericolosi e più populisti, aggiungo io anche.
Esatto. Aggiungo che il signor Rossano diceva non ci sono due Trump. Trump è quello lì che parla in quel modo tremendo. Però noi, è vero che Trump cerca di personalizzare, ecco questa è una lettura che suggerisco, Trump cerca di personalizzare tutta la politica, è vero, il Presidente degli Stati Uniti ha un potere enorme, come quello cinese, come altri, non tutti per fortuna, allora noi dobbiamo personalizzare la cosa, noi andiamo a trattare con Trump ma davanti abbiamo gli Stati Uniti d'America, ricordiamoci questa cosa, gli Stati Uniti d'America sono importanti per noi, sì, in vari modi, chi più chi meno, chiaramente, ma dobbiamo cercare di dimenticare un secondo che abbiamo davanti con il nostro presidente e dire ok, questo è il presidente degli Stati Uniti d'America.
Però, professoressa Mighini, personalizzare la politica come fa Trump, lei l'ha appena detto, significa anche poi dire un sacco di bugie e dire un sacco di fake news?
Sì. Beh certo, la personalizzazione della politica vuol dire andare o nel totalitarismo o nelle buttate senza fondamento. Vuol dire uscire dagli schemi, uscire dalle regole, vuol dire ma appunto è quello che non si deve fare. No.
Allora 0848 030808, le vostre telefonate, le vostre opinioni, anche quelle forti su quello che sta succedendo, su ovviamente quello che sta facendo e non facendo Donald Trump. Qualcuno ci scrive, secondo me anche qualcuno dei suoi o del suo partito, pezzi grossi dell'industria l'hanno obbligato a fare un passo indietro, perché poi c'è un team, ecco, di consulenti o pensatori tra virgolette che lo assistono, e quindi la signora scrive, penso che nel suo entourage, non essendo tutti come lui, non sono molto contenti del suo modo di fare. Allora, il resto dell'amministrazione Trump come la pensa?
Ma i consulenti non credo che abbiano, non credo che siano stati i consulenti economici che, sebbene lui li ascolti pochissimo in realtà, cioè ci sono perché istituzionalmente c'è il board, tutta questa batteria di dati se l'è inventata lui un po', ha dato compiti di mettere giù dei numeri, ma perché sarebbe successo prima, quindi... a posteriori potremmo dire, non è che magari hanno fatto apposta, ha enunciato i dazi per poi dire, per 3 mesi li sospendiamo così venite a fare riverenza a Washington. Mi sembrerebbe davvero oltre ogni immaginazione, perché quanto è stato perso di capitalizzazione di borsa, quanto non so neanche più, cioè uno sproposito di denaro, quindi una follia totale, quindi non credo che sia successo questo, quindi è semplicemente uno sbarrione via l'altro che purtroppo arriva da un presidente forse del paese più importante, nel senso che fa il pivot nelle relazioni internazionali, no? Forse oggi saremmo più contenti se i dazi ci fossero davvero.
Sì, allora qualcuno scrive: la Svizzera si è comportata in modo eccellente, onestà negli intenti, rispetto degli accordi e delle persone, risposte pacate con argomenti oggettivi e validi. Queste sono sempre le carte vincenti, usando una metafora che piace a Trump. Poco importa chi sia davanti, quindi i complimenti anche per il nostro Consiglio federale, spesso bistrattato e maltrattato, duramente criticato, invece questa volta ne esce molto bene, insomma, la reazione della Svizzera, pacata, educata, rispettosa, civile, e quindi bene da questo punto di vista. Per qualcuno invece i soldi della VS sono negli Stati Uniti, sono in diverse banche, ognuno poi ci racconta dove sono e ci dice sono in quella banca, ne riparleremo ovviamente perché qui veramente si va un po' sulla fantasia. Luca, buongiorno, benvenuto.
Mister Bonzani, miei rispetti.
Come andiamo, tutto bene?
Ma abbastanza, dai, è quasi divertente quello che succede, però va bene così. Senta un po', io credo che al di là di tutto il grosso cambiamento di ieri sia stato nient'altro che sul mercato dei treasury bonds americani, perché si è spaventato alquanto.
Sì, allora questo è interessante, rimanga
perché
con noi
ieri,
Luca.
Le dirò un'altra cosa, per esempio il trentennale greco sui treasury greci era più appetibile, era più sicuro che quello americano, quindi si è spaventato parecchio.
Difatti in diversi vanno sulle borse. Trump non è che si sia o che si sta arricchendo con le borse, visto che conosce le sue mosse, tutto era già previsto, era già stabilito in partenza, con i suoi provvedimenti fa salire e scendere le borse come vuole. Allora, professoressa, rimanga Luca con noi, professoressa Amighini, ne parlava anche Ferruccio De Bortoli ieri, l'ex direttore del Corriere la sera, appunto sul Corriere, scrive: Trump e i suoi sono convinti che gli europei, ma non solo, abbiano a lungo fregato gli americani e via di seguito nei confronti di altri partner commerciali. Ma il sospetto che vi sia qualcuno che sta fregando tutti sui mercati non è privo di qualche fondamento. Quello che sta accadendo in questi giorni su tutte le piazze finanziarie suscita diversi interrogativi circa l'esistenza di giganteschi conflitti di interesse nella cerchia di chi decide e sa e potrebbe di conseguenza operare sui titoli con un vantaggio impressionante. Allora, professoressa Amighini, lei che è docente di economia politica, qualcuno, in primis lo stesso Trump, sta speculando per guadagnarci sulle borse? Era già un disegno stabilito in partenza quello poi di annunciare a un certo punto la sospensione dei dazi?
Guardi, premetto che non sono, diciamo, esperta nemmeno appassionata di speculazioni di borsa, quindi lo dico a tutti gli ascoltatori, però mi pare da economista che questo sia più che evidente, è più che evidente. Poi chi, Buffett ovviamente è sempre dentro tutto, quindi sì, chi, come, cosa, non lo so, ma sicuramente c'è stato un intento di quel tipo, senza dubbio.
senza dubbio.
C'è anche questo intento speculativo da parte di Trump e dei suoi amici, dei suoi sodali. Ancora sulla VS, il fondo della VS è gestito da una banca americana, subentrata UBS, è stato pubblicato poco tempo fa sulla stampa e quindi probabilmente un po' di soldi della VS sono anche negli Stati Uniti. Ci ritorneremo comunque con informazioni molto più precise e dettagliate, a parte che anche se fosse un fondo AVS, una parte di fondo AVS negli Stati Uniti, vabbè, anche loro hanno le banche e non ci sono, non vedo questioni di illegalità o di illiceità nel portare dei soldi in America, negli Stati Uniti. Poi ovviamente bisogna vedere il perché, i motivi, conoscere bene le ragioni. Luca, tornando alle speculazioni di borsa, quindi lei ritiene che il tutto sia un po' dovuto a quello?
Ma guardi che io non ho detto esattamente quello, io ho detto che è possibile che ci sia questo aspetto, ma la questione che tutte le grandi società al mondo in ogni caso e tutti i grandi commerci, la garanzia è in dollari, ieri è andato a toccare i treasury bonds americani che sono quelli che garantiscono e crea un grosso problema all'America. Poi nel dire che è tornato alla casella di partenza dei dati, forse non è corretto, perché se non erro un 10% resta per tutti in questo momento.
Sì, esatto, è vero, professoressa Amighini, ha ragione il nostro interlocutore.
Attenzione.
Non è proprio a zero,
però,
prego,
sì,
Amighini.
Sì, ma 10 non cambia la vita, non è, cioè, rispetto alle percentuali annunciate, 10% non è nulla, quindi cioè, no, ha ritirato il grosso dei dazi, no, vabbè, 10 va bene, ma non fa né caldo né freddo, come diremmo. Quindi sì, perché non nessuno lo sa, forse non lo sa nemmeno lui, ma comunque c'è una moratoria, tranne che per la Cina, attenzione, sulla Cina invece ha rincarato la dose, ha buttato il carico, che allora quello ex ante sarebbe stato il da farsi, cioè se io fossi Trump, no, per carità, però avrei fatto così, cioè avrei messo ancora di più sulla Cina, perché se l'obiettivo è sulla Cina devi coalizzare gli altri verso di te, non verso la Cina,
E lei invece ritiene che la Cina ne è uscita bene e quindi alla fine ci guadagnerà ancora la Cina, professoressa Amighini?
Adesso sì, sì, perché allora se l'obiettivo chiaro è la Cina da parte di Trump e al contempo non rinsalda le alleanze economiche e diciamo generali con tutto il resto dell'Asia orientale, che è vicinissimo all'Occidente e agli Stati Uniti, e ha paura della Cina in un certo senso, ma ne ha bisogno, perché è lì vicino e le filiere sono comunque intrecciate anche per loro enormemente. Quindi se Trump contestualmente, anche dal punto di vista diplomatico, senza gridarlo tutte le sere in TV, non rinsalda molto profondamente questi legami, è chiaro che la Cina ne esce bene.
Sì. Grazie Luca, buona giornata.
Prego,
Fabrizio, buongiorno. Grazie Luca. Fabrizio, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno. No, volevo soltanto dire, per quel che riguarda la VS, per quel che ne so io, la banca depositaria, cioè quella che fa il Global Custody, e la State Street, che è la seconda banca
di Boston.
Esatto.
Sì, è vero, ha ragione, infatti ho cercato, è così, sì.
Ecco, e mentre per quel che riguarda una parte dei soldi della VS, degli asset, sono gestiti da BlackRock, che è la società di gestione più grande al mondo, di gran lunga più grande al mondo.
Sì, difatti.
Queste sono le notizie che avevo letto qualche mese fa. E anche in Parlamento svizzero è stata criticata questa mossa.
Sì, difatti ho cercato sul Corriere del Ticino, Berna, VS e gli averi possono restare in mani USA, bocciata dal Nazionale la richiesta di revocare il mandato di banca depositaria conferito, come dice lei giustamente, alla State Street Bank. E
esatto.
Poi Giovanni Galli scrive, sempre sul Corriere del Ticino, il 13 marzo di quest'anno: dal 2024 UBS non è più la banca depositaria del fondo di compensazione, AVS, AIP, GAD della Confederazione, a subentrare, ecco, all'Istituto Elvetico, dopo 26 anni era stata la State Street Bank di Boston, più precisamente la filiale di Zurigo dell'ufficio di Monaco dell'Istituto Nordamericano. Il patrimonio gestito ammonta in totale a 46 6 miliardi di franchi, 40 dei quali appartenenti alla VS. Quindi effettivamente 40 miliardi sono negli Stati Uniti, avevate ragione a segnalarlo e a scriverlo, una quindicina di miliardi sono fisicamente gestiti negli USA. Grazie Fabrizio, ho fatto bene a precisare, la ringrazio.
Grazie a lei, ancora complimenti per la trasmissione.
Grazie mille, grazie Fabrizio, buona giornata. Allora, professoressa Michini, tornando su questi soldi svizzeri nelle banche americane, tutto bene?
Ma guardi, non ne so rispondere, cioè nel senso, ci sono sanzioni verso la Svizzera? No, non vedo un problema potenziale oggettivo, certo magari di merito, non lo so, però non lo vedo un grosso problema, però ripeto, non è un tema su cui posso dire qualcosa di originale.
Sì, sì, certo, però più che altro magari si può pensare che una parte di opinione pubblica dica adesso con gli Stati Uniti davvero dobbiamo non più avere nulla a che fare in ogni ambito, ecco, e quindi dalle banche agli acquisti per l'ambito militare, per il settore militare, insomma, per tutto e in tutto non bisogna più avere molto a che fare, ma non mi sembra che sia la strada che sta intraprendendo anche la nostra economia e il nostro mondo del commercio.
Ma no, non ci si può svincolare completamente, quindi per vari motivi, perché appunto le forniture di moltissimi input sono comuni, poi vogliamo tornare davvero agli anni 30? No.
Non si può, non certo, è possibile.
Non è neanche desiderabile, allora certo una certa resilienza in più delle filiere, dei nostri settori, delle nostre economie, è desiderabile, però siamo molto più dipendenti in modo pericoloso da, diciamo, da paesi veramente, come dire, nemici nel senso economico.
Per noi gli Stati Uniti, lo sappiamo, per l'economia svizzera sono importanti gli Stati Uniti, ma anche noi lo siamo per loro, soprattutto,
certo,
ripeto, nel campo della farmaceutica, della scienza, della ricerca e dello sviluppo. Ascoltiamo un messaggio che è arrivato vocale di un'ascoltatrice, credo.
Allora, ottimo, buongiorno innanzitutto, ottimo che parlate di Trump, vabbè, se ne parla tantissimo in questi giorni, ma quando è che non se ne è parlato? La prima domanda che mi pongo è, e che pongo a tutti, ma non è che Trump soffra di demenza senile? E la seconda è, ma chi glielo ha fatto fare al popolo americano di votarlo? Perché è una persona incoerente, estremamente antipatica, molto molto maleducato, è come se non avesse avuto una madre che non gli ha insegnato, praticamente come se fosse autocresciuto, non ha imparato niente, perché per essere un presidente un minimo di lessico adatto, minimo, ci vuole. Nessuno, io non ho mai sentito nessuna persona altolocata parlare in questo modo. Lui fa il bello e il brutto come vuole ed è l'unica cosa, lui porta alla distruzione un pianeta con questi dazi, cioè fa un casino che neanche lui se ne rende conto, quindi vive nel suo mondo ed è qui che mi è sorto il dubbio, non è che soffra di demenza senile? Ecco, grazie mille, sempre dei bei discorsi che fate voi e dei bei controcorrente.
Grazie mille all'ascoltatrice. Allora, velocissimamente in 30 secondi, Alessia Michini, professoressa di economia politica dell'Università del Piemonte Orientale. Spesso si diceva, ma Biden ogni tanto perde un po' la memoria, ma qui siamo un po' oltre.
No, guardi, la signora è stata simpaticissima e anche molto saggia. Purtroppo io non sono né geriatra né psicanalista, quindi non posso rispondere bene, però il dubbio viene, diciamo, il dubbio viene. Allora, la sua follia è lucida, ma diciamo si comporta da tycoon come se non avesse la responsabilità di un paese, ecco.
Sì, ci siamo capiti, quindi lasciamoci con i dubbi su Donald Trump, su quello che ha fatto, su quello che sta facendo e vedremo cosa farà. I dubbi e soprattutto gli interrogativi sono davvero tanti, tantissimi. Grazie mille professoressa Alessia Michini, grazie anche voi che oggi ci siete stati come sempre a controcorrente. Gli interrogativi dopo la retromarcia di Trump sui dazi, se ne parlerà ovviamente anche nel radiogiornale. Buona giornata.